Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Film Dintorni. Come annunciato sui social, inizieremo un trittico su Resident Evil. Partiamo questa sera parlando della serie TV Netflix. La prossima puntata sarà su tutti i film e la puntata finale, che sarà il 21 marzo, sarà sui vari prodotti digitali sia di Capcom che di Netflix. Come dico sempre da oramai 7 stagioni, io non sono un critico cinematografico, quelle che riporto sono le opinioni di una persona che guarda molti film e molte serie TV. E in queste puntate voglio rinnovare questo questo avvertimento sul fatto che saranno tutte opinioni molto personali, perché Resident Evil è una delle mie saghe preferite. Io, come ben saprete, sono un appassionato di zombie, adoro a livello cinematografico Romero, ma il mio percorso di scoperta dei non morti è iniziato da bambino nel 99, quando avevo 11 anni, con Resident Evil 1, e poi a 16 anni nel 2006 con 16-17 anni nel 2006 con Zack Snyder, L'alba dei morti viventi. Poi ho scoperto Romero e ho iniziato a informarmi sempre di più. Ma Resident Evil resta uno dei miei più grandi amori, e questa serie TV, ragazzi, lasciamo perdere. Allora, partiamo dai vari presupposti. Resident Evil, la serie. Netflix annuncia questa serie su Resident Evil, l'annuncia con i leaker, con svariate foto dei leaker, tutte su sfondo giallo, un colore molto strano perché, a parte la Tricel, il colore giallo non è usato da nessuno, perché l'Umbrella usa il rosso e il bianco e la Tricel invece usa il verde e il giallo, ma la Tricel è molto in là, quindi vorranno partire dall'inizio e arrivare fino alla fine? No, si sono inventati tutto. Ci arriviamo pian piano. Ok, partiamo con l'hype. Esce la serie TV. Esce il 14 luglio, in concomitanza con la quarta stagione di Stranger Things. Quindi automaticamente tu hai detto a uno dei tuoi target di riferimento: non guardate la serie, perché esce Stranger Things, le puntate adesso durano un'ora di Stranger Things, un'ora di Resident Evil, uno c'ha anche una vita, deve fare una scelta. Poi, io, discorso a parte, finché non finisco una serie TV non inizio un'altra. Di solito riesco a seguire una serie TV e una serie anime, e finché non finisce una delle due non rinizio un altro uguale. Ma Netflix ha questa strana cosa di guardare i minuti di riproduzione, che secondo me è una cosa che non porterà mai a niente di buono, perché porterà solamente al proseguimento delle serie di massa che la gente guarda subito e binge watcha, e le serie quelle un po' più importanti che magari devono essere seguite, devono essere comprese, devono essere digerite, non andranno a nessuna parte. Ma il mio odio su Netflix l'ho già detto nella stagione 5, in cui ho fatto proprio una puntata in cui si parlava dello streaming. Sono sempre stato lato Amazon Prime. In più hanno rilasciato la serie di Resident Evil tutta in una botta, altra cosa che io odio. Per fare un esempio con un'altra serie TV di zombie, The Last of Us, su Now TV esce un episodio a settimana. Quindi io ti faccio uscire un episodio, tu ne parli, crei hype, corrompi altre persone, le altre persone iniziano a guardare la serie TV, l'episodio successivo fa più visualizzazioni. Invece tu fai uscire la serie tutta insieme. Perché la fai uscire tutta insieme? Perché c'è qualcosa da nascondere? Perché vuoi che ti guardi la serie solamente i completisti? Perché dopo il primo episodio della serie di Resident Evil lo dovresti lasciare in giro. Perché dovresti lasciarlo indietro, non in giro? Scusate, sarò molto infervorato durante questa puntata. Perché lo devi lasciare indietro? Partiamo dalle basi. Non sarà una puntata lunga, vi ho abituato in questa stagione alle puntate di tre quarti d'ora, un'oretta al massimo, e non sciorinerò episodio per episodio, dirò cose in fila, in ordine sparso, fra virgolette. E soprattutto, se non l'avete vista e avete intenzione di vederla, lasciate perdere la puntata, perché spoilererò questo mondo e quell'altro. spoilerò anche i giochi, spoilerò tutto, cioè qui si parla di Resident Evil, qui scendo in cattedra e me la gioco al meglio. Se volete commentare quello che dico durante l'episodio o volete commentare l'episodio dopo averlo ascoltato in in streaming su Spotify, iTunes e app vari, ovviamente il sito di Radio Sverso, potete farlo tranquillamente su Film e Dintorni su Facebook o su Film.Dintorni su Instagram. Su Instagram sono leggermente più responsivo che su Facebook. Ah, iniziamo. Primo episodio. Iniziamo al primo episodio e già un fan dice: che cazzo sto guardando? Chi cazzo è Billy Jade? Chi è Albert Wesker? Perché quello non è Albert Wesker. E qui molti diranno: ti sei arrabbiato per il blackwashing? No, mi sono arrabbiato del fatto che hai preso una giraffa e l'hai chiamata Napoleone Bonaparte. Non è Napoleone Bonaparte, si chiama Napoleone Bonaparte, ma è una giraffa. Qui è la stessa cosa, hai preso un attore bravissimo, sempre sempre molto secondario, che è Lance Reddick, ma è un attore bravissimo che in questa serie dà una prova attoriale magistrale, e l'hai messo a interpretare un personaggio completamente diverso, ma per attirare i fan l'hai chiamato Albert Wesker. Andiamo a sciorinare un attimo chi è Albert Wesker nella serie TV e chi è Albert Wesker nel videogioco, nella serie di videogiochi. Nella serie TV Albert Wesker è un padre di famiglia con due figli adottivi e teenager, un padre sempre assente perché molto dedicato al lavoro, una persona che ha a cuore il successo della scienza e il successo dell'Umbrella, ma che piano piano durante la serie TV inizia a valutare che forse la Umbrella non sta facendo una bella cosa, perché loro stanno trasformando le persone in zombie per colpa di Joy. Che cos'è Joy? È un farmaco. È un farmaco antidepressivo. Ah, fanno la critica alla società, hanno riadattato. Che figata. No! Non è una critica alla società, non l'hai redattato. È una cosa hipster, inutile, anche perché l'Umbrella Corporation fa armi biochimiche, non fa antidepressivi. È una nel videogioco è una casa farmaceutica che, come secondo lavoro e maggiore introito, fa armi di distruzione di massa, bioarmi, bioingegneria, non antidepressivi. Chi è Albert Wesker nella serie di videogiochi? Albert Wesker non è uno scienziato, cioè anche, ma non è uno scienziato prettamente, è un infiltrato dell'Umbrella all'interno del reparto STARS, perché la Umbrella è a Raccoon City e ha bisogno di alcuni infiltrati, si tiene il capitano della polizia sul libro paga e il capitano della STARS, che è la squadra speciale di Raccoon City, è un infiltrato dell'Umbrella. Quindi qualsiasi cosa succede a Villa Spencer, dove hanno sede i laboratori principali dell'Umbrella Corporation, se succede qualcosa e viene mandato o il Team Alpha o il Team Bravo, cosa che effettivamente accade, Wesker lo viene a sapere e può sabotare le cose all'interno. Poi piano piano, i videogiochi non sono uno, sono otto se seguiamo solo il canone principale, piano piano scopriamo che Wesker è praticamente la reincarnazione di un pazzo, megalomane, razzista, che vuole praticare l'eugenetica, perché lui viene infettato dal virus T. Anzi, dal virus G, in realtà. Viene infettato dal virus G e capisce che un certo tipo di DNA si lega bene con il virus, e quindi la sua idea è rilasciare il virus ovunque e far presagire la razza che sopravvive. E Wesker è biondo, occhi azzurri. Quindi quella è una critica alla società, non quella che fanno sulla serie TV. E quindi già solo nei primi 5 minuti troviamo due personaggi che non esistono e un personaggio con solo il nome di un personaggio che molti hanno odiato o amato. Se siete dei pazzi che vogliono la rinascita del Quarto Reich, potete aver amato Albert Wesker, ma obiettivamente è il cattivo per eccellenza, e qui lo trasformano in un buono. Ho già sparato abbastanza pallottole per i primi 10 minuti, mi prendo un attimo una pausa, perché se no qui il buon Cape mi deve censurare tutta la puntata. A tra poco. Tornato in diretta, chiedo scusa se sono infervorato, però certe cose mi fanno arrabbiare, perché dopo la gente che non ha mai giocato ai videogiochi di Resident Evil dice che è brutto, che la trama è brutta, e tu mi fai una serie TV su Resident Evil in cui non ci metti Resident Evil, anche perché i personaggi, come ho detto nel primo blocco, sono cambiati. Non c'è Raccoon City, e questa è la cosa che mi ha scombussolato più di tutti, perché praticamente la serie TV è ambientata a New Raccoon City e il disastro di Raccoon City già c'è stato. Benissimo, quindi mi dici che il disastro già c'è stato, ci sta, quindi mi spiegherai come è successo il disastro? No, ok, e voi mi direte, ma sergente, ci hanno spiegato tante volte come è andato il disastro di Raccoon City. Sì, ok. Quindi, ti basi su quello dei videogiochi? Ti basi su quello dei film della Capcom? Ti basi su quello dei film di Paul Wes Anderson? Ti basi sul film Welcome to Raccoon City? Oppure c'è stato il disastro, immaginate com'è stato, perché è stato e com'è andata? Cioè, qui non è un reboot, qui hai fatto una scelta di sceneggiatura pigra per non riproporre gli eventi di Raccoon City. E va bene, lo accetto, sergente, ma tu sei nostalgico, a te piacerebbe una trasposizione punto per punto? Sì, sì, 8 stagioni, 9 anzi, una per videogioco partendo da Resident Evil 1, poi continuando con Resident Evil 0 e andando avanti con gli altri. Ok, ok, sono nostalgico, mi piacciono i videogiochi, quindi qui è stata proposta una nuova IP. Sono proposti nuovi personaggi, ok, non mando giù il cambiamento di Wesker, ma ok, vediamo dove vogliono andare a parare. Si svolge il primo episodio con un teen drama in cui Jade è la figlia intelligente, ma non si applica, è volenterosa, protegge la sorellina Billy, però è anche antipatica. Però è ribelle perché è adolescente. Vedi, adolescente, anche tu sei ribelle, quindi sei come lei. Vedi, vedi, la serie è puntata su di te. Riconosciti nei nostri standard, riconosciti nei nostri standard. E invece Billy chi è? Ah, l'adolescente, quello ribelle, è Jade. Quindi Billy è studiosa, è rispettosa delle regole. Quindi vedi, adolescente, non sei come Jade, sì, come Billy. Bravo, adolescente. Uno stereotipo devastante, uno stereotipo devastante. Continua il teen drama e poi pensavo di aver avuto un ictus, perché ci ritroviamo dal 2023 al 2036. Che cazzo ci sta a fare nel 2036 Resident Evil? Perché sì, ci sono state nei film dei viaggi nel futuro, fra virgolette, non viaggi nel senso viaggi, però nel senso ci sono state fatte delle visualizzazioni di come sarebbe andato in futuro, di quello che sarebbe successo se le bow prendevano piede e tutto quanto. Quindi bene o male te lo puoi immaginare quello che può succedere. Ma perché me lo devi sbattere davanti così a caso senza spiegarmi niente? Cioè, allora, tenterò di parlare con calma perché posso capire che posso essere fastidioso praticamente urlando dentro il microfono. Allora, la questione è che tu parti da New Raccoon City senza spiegarmi quello che è successo a Raccoon City. Mi dice c'è stato l'incidente a Raccoon City, ma se io sono un neofita, io non ho mai visto gli altri film, non ho mai giocato ai videogiochi, ho visto solamente la serie, me lo devo immaginare l'incidente. C'è stata una bomba atomica che ha cancellato la città. Quindi è una trama banale. Cioè, non mi stai dicendo cosa è effettivamente successo in città. Poi mi dici, mi fai vedere sto futuro. Ok, è un futuro, quindi qui ci saranno i personaggi canonici della serie? Sai, ce ne sono svariati. No, nessun personaggio canonico. In tutta la serie, in qualsiasi anno è ambientata, non c'è un personaggio canonico, c'è solamente un riferimento ad Ada Wong nell'ottavo episodio, cioè l'ultimo. Ma adesso io non ti dico che invece devi mettere Sherry o Carlos, ma Chris, Leon, Jill, Claire, Ada, Ethan Winters, Rebecca, qualcuno? James Marcus come nemico? Perché magari spieghiamo da dove arriva questo virus. Ah, scusate, è vero, qui non c'è il virus T. Che c'è l'antidepressivo Joy, che se ne prende tot pillole diventi uno zombie. Critica sociale grandissima. Andiamo nel futuro. Fa vedere questo 2036 in cui Jade, interpretata ovviamente da un'altra attrice perché passano 13 anni, nei vari episodi capiamo che è madre, che ha un marito, che non lavora per l'Umbrella e che sta cercando una cura. Ma quella ragazzina incazzosa, come c'è diventata? Ah, ve lo spiegano in puntate più avanti. Ah, quindi la stagione andrà avanti con un salto temporale, ci fa vedere solamente l'inizio con loro adolescenti, poi ci faranno vedere il percorso di studi. No, a caso. Tu devi capire in che linea temporale sei in base a quello che stai vedendo. Sei nel 2022? Sei nel 2036? Sei nel 2019? Sei nel 2042? Sei nel 2028? A caso, tu ti distrai un attimo e ti ritrovi con un'altra linea temporale. E voi mi direte, ma sergente, tu non ti devi distrarre. Ok, mi sta benissimo. Ma la serie TV ti fa distrarre a prescindere, per un semplice motivo: gli stacchi sono fatti in un modo che secondo loro è artistico, secondo me è sei un coglione, perché stacchiamo sempre da Jade a Billy. Quindi noi vediamo, tenterò di dirlo nel modo più politicamente corretto e radiofonico possibile, perché non voglio risultare scurrile e antipatico. Passiamo da Jade, che è una ragazza afroamericana, capelli neri, carnagione scura, occhi scuri, a Billy, che è asiatica. E non passiamo da, scusate, riformo, sbaglio, da Billy, che è asiatica, a Jade. Non passiamo da Billy giovane a Jade giovane. Passiamo da Billy giovane a Jade del futuro. E poi ripassiamo da Jade del futuro a Billy giovane. Tu così non mi intrattieni, tu così mi infastidisci. Volevi fare un pezzo nel futuro? Ok, sono 8 episodi, 4 nel passato, 4 nel futuro. Mi spieghi la tua storia, non fai una cosa alla Memento in cui devo ricomporre i pezzi, te la seguo, ti posso dire sì, è interessante, non è interessante. Invece no, staccano sempre. Staccano sempre, in cui praticamente 6 miliardi di persone sono morte, perché gli zero hanno preso il mondo, gli zero, non gli zombie, non gli infetti, forse non c'erano i diritti per chiamarli zombie, non c'erano i diritti per chiamarli infetti, non si parla praticamente quasi per niente dei virus, cioè c'è il virus T, il virus G, gli uroboro, le sanguisughe, no, c'è il mentamuto quanto a caso, c'è la pillolina antidepressiva che fa tutto. Ok, ci ritroviamo con Jade nel futuro, che deve investigare su come trovare una cura. Ma nel futuro, se sono praticamente morti quasi tutti, ci sono poche comunità sopravvissute, e le comunità sopravvissute sono copiate paro paro dal videogioco di The Last of Us, perché hanno i nomi. Non c'è New York, Los Angeles, ci sono, c'è l'Umbrella, che è diventata una fazione, una multinazionale, non è una fazione, ma ok. E poi ci sono svariate altre città che hanno nome a caso perché ci sono le fazioni. Fazioni che non saranno mai approfondite. Ah no, quelli sono cannibali. Ma chi cazzo sono? Ma dove stavano i cannibali in Resident Evil? Ma cosa ti inventi? Cioè, ci mancava che dicevano segui le lucciole e avevi un palese rip-off di The Last of Us. Ma perché devi fare una cosa del genere? Perché? Perché mi devi mischiare due timeline? Allora, premetto, già a me le timeline mischiate non piacciono. A me piace vedere il proseguimento della storia. Mi sta bene qualche flashback, mi sta bene un fast forward se mi devi proprio spiegare una cosa, una situazione o un cliffhanger finale. Ma perché in un'ora c'ho 5 minuti nel presente, 10 minuti nel futuro, 10 minuti nel presente, 5 minuti nel futuro? Cioè, perché mi devi incastrare così? Fa un episodio in episodio, cioè, gestiscela. Quindi ci ritroviamo che i personaggi non sono quelli Resident Evil. L'ambientazione non è quella di Resident Evil. Il focus della prima puntata non è su Resident Evil, perché è sul bullismo. E quindi che cacchio stiamo guardando? Rirespiro un attimo, mi prendo un attimo di pausa e torno da voi. A tra poco. Accepting only fresh brine, you can get another drop of this, yeah, you wish. Mutilated lips give a kiss on the wrist of the worm, like tips of tentacles expanding in my mind. I'm fine accepting only fresh brine, you can get another drop of this, yeah, you wish.
accepting only fresh fry. You can get another drop of this if you wish. New lady lips give a kiss on the wrist of the worm like tips of tentacles expanding in my mind. I'm fine accepting only fresh fry. You can get another drop of this.
Eccomi tornato in diretta. Allora, penso di avervi fatto capire che già la serie non mi piace. Ma entriamo un po' più nello specifico. Allora, il primo episodio, come vi ho detto, parla di bullismo. E nel 2036 vediamo Jade nel futuro che ricerca questi Zero. E viene praticamente tentano di venderla all'Umbrella Corporation, perché viene considerato un obiettivo di alto valore, quindi così. Però a noi spettatori non viene spiegato il perché. E, essendo Jade un personaggio inventato nella serie TV, dà uno sconforto incredibile. Io mi sono ritrovato a guardare la serie TV, io l'ho guardata con molto ritardo, io considerate che l'ho vista a gennaio, è uscita a luglio, come vi dicevo prima, io c'ho altro, cioè vado a fila, non mischio le serie TV e soprattutto un'ora a fila è anche troppo, ma questa cosa l'ho già detta più volte, che io sarei per tornare alle puntate da 40 minuti al massimo. E ti ritrovi spesato perché non capisci perché considerare un obiettivo importante per l'Umbrella. Non sappiamo chi è, cioè noi la vediamo da ragazzina e poi la vediamo con un vermone gigante nel futuro che la insegue. Cioè, dove sta il nesso? Cioè, ti stai lì a guardare la puntata e fai, mi sono addormentato, ho perso un pezzo. Poi tornano nel presente e l'idea di come si infiltrano e del perché si infiltrano nell'Umbrella è di merda. Praticamente Billy, una delle due sorelle, quella un po' più sensibile, un po' più tranquilla, pensa, avendo visto dei poveri coniglietti quando andava a trovare il padre, pensa che l'Umbrella Corporation faccia degli esperimenti sugli animali, mentre l'Umbrella dice apertamente di non farlo. E convince la sorella Jade a andare dentro la cosa, la serie dell'Umbrella. E tu dici, ah, ok, quindi sono delle bravissime hacker, oppure hanno l'accesso e metteranno nei casini il padre putativo? No, googlano come non far partire gli allarmi. E entrano nella serie dell'Umbrella Corporation. Qui mi fa capire che il buon, qui mi sono salvato il nome perché... Lo devo ripetere perché qualsiasi serie scritta o presentata da lui non va vista, a mio avviso, il buon Andrew Dubb non si è giocato manco un capitolo del videogioco e non si è mai guardato neanche un film di quelli di Anderson. Cioè l'Umbrella Corporation c'ha le Alexa militari praticamente, qualsiasi cosa che fai c'è l'intelligenza artificiale, c'è la dama rossa, c'è la dama bianca, c'è la regina rossa, c'è la regina nera, cioè... No, qui non c'è niente, qui c'è Google. Googli come hackerare una porta, entri dentro e trovi un Doberman. Oh, vedi, spettatore, vedo, so che ti piace Resident Evil, ti ho messo il Doberman 1 e basta, che viene ammazzato con un'estintorata dopo aver morso una delle protagoniste. No, 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 cioè è buttato a caso, è buttato completamente a caso. Andiamo avanti. Le altre cavolate. Continua nel presente, continua la situazione teen drama con Jade che sembra infatuarsi di un tizio che si scopre essere il figlio delle due titolari dell'Umbrella, perché sono in realtà della titolare dell'Umbrella e di sua moglie, vedi, sono politicamente corretto, ci ho messo la coppia omosessuale. Allora, io non c'ho minimamente nessun problema con questa cosa, mi sta benissimo, ma perché mi devi slegare completamente l'eredità di chi cacchio è l'Umbrella e del perché, inventandoti altri due personaggi a caso? Perché ci devi mettere l'amore adolescenziale di una delle due protagoniste? Ma stiamo a guardare Resident Evil, non stiamo a guardare Dawson Creek. Tutta quanta la puntata nel presente è tutta quanta basata su lui che è un bravissimo hacker e riescono a trovare delle informazioni sul fatto che tipo da verso le Hawaii, adesso non mi ricordo preciso come dove era il posto, si viene a scoprire che praticamente si sono trasformati in zombie, in zero in realtà, in infetti. Invece nel 2036 vediamo Jade che riesce bene o male a scappare dai suoi inseguitori, dall'Umbrella, e un'altra scena di una stupidaggine incredibile. Allora, il tizio dell'Umbrella è un obiettivo di alta priorità, Jade vuole prenderla viva. Quindi mandano un drone silenziosissimo in mezzo a una folla di gente che vuole attraversare da una parte all'altra, perché Jade giustamente vuole tornare alla sua famiglia, perché sì, scopriamo che ha una famiglia, ha una figlia e un marito. Mandano questi droni silenziosissimi, e questi droni silenziosissimi appena si infiltrano un po' nella gente, la prima cosa che fanno è sparare un colpo in testa con un fucile a un tizio a caso. La devi prendere viva. Sparagli una rete elettrica, sparagli un dardo avvelenato, sparagli un sonnifero, spara un lacrimogeno, spara una flashbang. No, spariamo a un tizio, chi è lì? Quello è Gigetto, spariamogli in testa, così intanto avvertiamo Jade che della nostra presenza, che fa una fuga rocambolesca. Cioè, vi rendete conto che io non sto estremizzando la questione? Non c'ha senso, non è legato a Resident Evil e non c'ha minimamente senso neanche a livello di sceneggiatura normale, neanche se lo chiamavi Evil Resident. Non c'ha senso. Andiamo avanti negli episodi. Arriviamo al terzo o al quarto episodio. Arriviamo verso il terzo episodio e mettiamo l'orologio, perché Billy si scopre che si sospetta sia stata infettata, comunque è stata morsa dal Cerbero, e ha 52 ore prima di trasformarsi in uno zombie. A me anche questa cosa ha fatto parecchio ridere. E voi mi direte: ma Alex, ma in 28 giorni dopo avevi 15 secondi, in World War Z avevi 16 secondi, qui perché non possono averci 52 ore? Perché appunto sono 52 ore. I 12 secondi e i 16 secondi sono basi scientifiche in cui il virus potenziato, alterato, creato, modificato geneticamente o altro, in 16 secondi o in 13, in base a che tipo di sistema cardiocircolatorio hai, il sangue fa un giro completo. Quindi te lo spiegano che c'è quei secondi, quel timer, per farti capire se sei stato infettato o no, nel senso che sei stato morso o ti è entrato il sangue nell'occhio o qualsiasi altra cosa. Un giro completo del sangue, non ti trasformi, non sei infetto. 52 ore come periodo di incubazione per poi trasformarti in zombie è una puttanata, perché 52 ore me lo puoi dare come periodo di incubazione e poi forse inizi a mostrare i primi sintomi. E invece qui Billy inizia a mostrare i primi sintomi a prescindere, dopo poche ore dal morso. Inizia a vomitare, inizia invece delle visioni che giusto per metterci un po' di jump scare, così che chi guarda la serie e non gli piace magari gli horror ma è interessato, fa: ah no, vedi, ci sono i jump scare, ormai gli horror su di jump scare, vaffanculo, jump scare a cavolo, completamente a caso. E nel futuro invece vediamo la situazione, questo è tipo nel terzo o nel quarto episodio, nel futuro vediamo la situazione in cui questi devono passare in dei cunicoli sotterranei per riuscire ad arrivare a Dover, per allontanarsi dall'area di influenza dell'Umbrella, e incontrano dei predatori pericolosissimi nel sottosuolo, i Leaker. A caso ci sono i Leaker, fatti molto bene. Questi sono fatti veramente molto bene. Ma anche questa scena a me ha dato della deficientata. Hanno dato della deficientata totale, perché sono solo in quella zona, non te li faranno mai più vedere, né più avanti né prima. Sono solo sotto quel punto di metropolitana. E in questa situazione troviamo che Jade salva un bambino. Prima, quando hanno tentato di sterminare la folla con i droni per catturare viva Jade, oh mio Dio, rido solamente al pensiero, lei ha salvato un bambino e con la famiglia di questo bambino tenta di andare avanti, ma si scopre a fine puntata, perché ovviamente è cliffhanger di fine puntata, quasi di fine puntata, si scopre che il bambino mostra i primi sintomi dell'infezione e li mostra perché è sensibile alla luce. E qui iniziamo a scoprire che gli zombie perdono piano piano l'udito, perdono piano piano la vista, e l'unica cosa che gli resta è l'olfatto. Quindi mi stai confermando che non si tratta del virus T, perché il virus T rianima i cadaveri o fa delle modifiche genetiche, non fa marcire la vista e l'udito. Ma ok, ci hanno piazzato sta scena strappalacrime. Continuiamo ad andare avanti, io continuo a farvi i saltini, perché tanto li faccio come lo fa la serie. Qui continuiamo a vedere Billy che deve capire se sta per morire e trasformarsi in un infetto oppure no. E tra l'altro, scusate un attimo, pausa anche un respiro, perché sennò mi rendo conto di risultare molto acido con questa intonazione. Ok, dicevo, i pezzi nel presente, tutto quanto lo struggling di Billy, visto a 35 anni, è una martellata sui coglioni, perché vediamo questa ragazzina che si sta per trasformare e quindi si deve godere la sua vita, vuole fare il giro della morte sullo skateboard, vuole rivelarsi a un tizio che gli piace. Sto cercando di guardare una serie TV chiamata Resident Evil, dammi gli zombie, dammi i misteri, dammi gli scienziati pazzi, dammi le mutazioni, dammi le creature giganti, fa le cagate alla Resident Evil 6, dammi i mostri più grossi dei palazzi, non mi dà una teenager. Cioè, se voi vedete una teenager che sa di sta per morire, mi guardo altre serie, mi guardo altre cose. Volevo dirlo troppo veloce, quindi non mi sono ricordato il film quello bellissimo in cui lei ha un tumore, è devastante, Colpa alle stelle mi sembra Colpa alle stelle, non vorrei dire una cavolata. Cioè, le parti nel presente sono noiose, le parti nel futuro non ce ne frega un cazzo, perché sono a caso, perché non abbiamo un contesto, non sappiamo il perché l'Umbrella sia riuscita a diventare un esercito militare così forte, non sappiamo il perché gli viene comunque data credibilità nonostante si sa che Joy era prodotto da loro, non si sa perché possono spadroneggiare come lo sceriffo di Nottingham in giro e tutti quanti danno retta. Cioè, non si sa perché le comunità che creano loro non vengono attaccate dagli zombie a caso. Qui vediamo, dicevo, Billy che continua a pensare tutto quanto, e più avanti invece vediamo nel futuro Jade che viene portata dentro una prigione, viene ricatturata da la confraternita, vedi? The Last of Us, le lucciole, segui le lucciole, affanculo. Ripeto, scusate se uso un tono brutto, nella prossima puntata sicuramente userò un tono più tranquillo, ma la serie TV mi ha fatto veramente incazzare e volevo partire con questa puntata il più possibile, perché almeno riesco a dire tutto quanto, do un'infarinata a chi non ha giocato magari ai videogiochi ma è interessato a seguire il trittico, anche se non la posso dare perché non c'è niente della serie, quasi niente della serie TV. E quindi cosa ti ci mettono? Ti ci mettono il Magini con la motosega. Vedi? Vedi appassionato del film, della serie TV? Vedi? Scusa, appassionato dei videogiochi? Vedi? Ti ho messo un personaggio dei videogiochi a caso. E in più troviamo anche qui una cosa che si inventano, la Madre Zero. La Madre Zero, la leader degli zombie. Gli zombie che vengono usati come forza lavoro. Vedi, vedi, è una critica sociale. Riescono a scappare. Jade stacca la testa alla Madre Zero. Testa che resta ancora viva. E andiamo avanti. Io però mi prendo una pausa perché è un quarto d'ora che sto parlando e potrebbe risultare noioso. A tra poco. eccomi tornato. Vado un po' più veloce adesso, anche perché sennò rischio di far durare la puntata 2 ore se parlo episodio per episodio. Comunque, andiamo avanti, ci ritroviamo di nuovo nel 2022. Allora, nel 2022 quasi non succede niente, perché io credo che veramente se toglievi tutta la parte teen drama avresti potuto rinchiudere il tutto in 2 episodi. Ma l'episodio numero 5 o 6 è quello più criticato dai non fan e quello più apprezzato dai fan. Praticamente c'è un giornalista che sta indagando su quello che è successo a Raccoon City, cosa che ovviamente a noi non viene spiegata, quindi lì viene detta molto velocemente. C'era un impianto chimico che lavorava lì, si ammalava. No, non è quello Resident Evil, c'è stata una fuga. È un'altra storia che la racconteremo sul prossimo episodio. È un'altra cosa. Cioè, è l'ennesimo tentativo della serie di essere innovativa e di andare a affrontare il fatto che spesso e volentieri molte multinazionali sfruttano i loro lavoratori a discapito della salute. Obiettivo nobile, tentare di far aprire gli occhi alla gente, ma non sminchiando il prodotto che sai, io non prenderei mai un prodotto, cioè non prenderei mai il prodotto Pokémon per parlare del tema LGBTQ, per farvi un esempio. Cioè, dovresti prendere un prodotto un po' più affine. Qui devi adattare Resident Evil, non ti puoi inventare l'origine del virus, non ti puoi inventare l'incidente della Raccoon City, che è una delle cose più importanti. Comunque vediamo questo giornalista, vediamo che viene catturato dall'Umbrella e chiamano Wesker, che è un cattivissimo torturatore, scopriamo essere, e lo deve interrogare e fargli dire quello che sa, perché è lì, perché è a New Raccoon City, come ci è arrivato dal Messico al Sudafrica, eccetera eccetera. Wesker gli chiede se qualcuno, cioè se sa, visto che lui, Angelo, gli dice che sa di sua figlia, lui chiede se qualcun altro lo sa, il giornalista dice no, e quindi viene ammazzato da Wesker con la somministrazione di un farmaco, a caso. Wesker viene sospettato di essere la talpa, perché dopo il primo attacco erano state resettate quasi tutte le ricerche, non si capiva chi poteva essere, e qui viene sospettato che lui la talpa, viene messo in galera, e in galera ci sono i suoi cloni, e ogni clone non è Albert Wesker, uno è Al, uno è Bear, uno è Te, uno è Wes, ci sono vari cloni, ognuno con la propria personalità. C'è quello vestito da Blade, perché ehi, è vestito come un Albert Wesker di Resident Evil 5, quindi ti strizzo l'occhio, ma in realtà, essendo Limerick di colore e essendo l'attore pelato e gli vengono messi dei capelli anche molto posticci, sembra essere, ma credo fosse anche voluta, una parodia di Blade. Io sto guardando un prodotto horror, spaventami, non farmi dormire la notte, fammi cagare in mano, non farmi ridere. Qui iniziamo a capire che c'erano più cloni di Albert Wesker, e iniziamo a vedere quello che Billy e Jade stanno facendo dentro casa. Praticamente iniziano a scoprire dei misteri, e iniziano a starci i veri misteri di Resident Evil, ma non i misteri nel senso che ti viene spiegato qualcosa, ci sono gli enigmi. Qualcuno ha detto probabilmente allo sceneggiatore che Resident Evil è un puzzle game, è un survival horror puzzle game, ci hanno messo un po' di puzzle, e questo è un pezzo di puntata che trovo interessante. Nel futuro invece, completamente a caso, vediamo che Billy fa parte dell'Umbrella, è un capitano dell'Umbrella Corporation, e in realtà è dalla parte di Billy, perché nonostante lei è stata catturata, la libera, gli toglie un tracciatore che c'è addosso e gli dice: prendi la testa della zombie sospetta che nessuno ha mai visto, nonostante io lavoro per chi li ha creati. Quindi buco di sceneggiatura enorme, e scappa, un po' troppo semplice. E infatti, andando avanti nelle puntate, ci rendiamo conto che semplicemente la mandate via, perché scopriamo che Jade lavora per l'università. Cioè, io adesso non ti dico che doveva lavorare per il governo degli Stati Uniti, però cioè, rendetevi conto che su Resident Evil, la saga, c'è Terra Save, che è interessantissimo come concetto, che è stato introdotto negli spin-off di Revelation, che è praticamente una multinazionale, è un'associazione no profit che fa sì che vengono rivelati gli studi sulle bow, sulle armi biogenetiche, e collabora con Jill, Claire e Barry e Leon per fermare la minaccia delle armi biologiche. Qui l'hanno completamente ignorata e si sono inventate l'università che sta studiando la cura. Vediamo durante la puntata in cui studiano la testa di madre zombie e scoprono che tramite un esperimento completamente a caso, perché tentano di far, allora, capiscono che la testa produce un enzima, produce anzi due enzimi che però non reagiscono con la saliva artificiale, al che Jade, da brava scienziata, invece di provare alla Madame Curie la radioattività su se stessa, o come faceva Edison, di mangiarsi i metalli, sputa nella provetta e vede che entrambi gli enzimi reagiscono alla sua saliva. Quindi dopo 55-56 test, ovviamente fatti in 3 ore e quindi riassunti in 2 minuti e mezzo di episodio, si scopre che la madre zombie crea due enzimi, uno in grado di attirare gli zero e uno in grado di allontanare gli zero. E qui io mi incazzo, perché tu hai citato The Last of Us, hai messo l'orologio come 28 giorni dopo come World War Z, vuoi non mettere il fatto che se ti ricopri di budella di zombie li allontani? Ma ovviamente non puoi far ricoprire la gente di budella di zombie, perché sennò la citazione di The Walking Dead sarebbe troppo palese. Quindi quella testa crea un enzima che, se usato in un certo modo, non attira gli zombie. Viene fatto un test, ovviamente come tutti i test riesce e fallisce nello stesso tempo, perché lo zombie ammazza un paio di persone sulla nave, perché l'università è tutta andata sulla nave. E qui ritroviamo Billy, vediamo degli elicotteri che si avvicinano alla cosa. Nel 2022 non ne parlo più, perché praticamente non succede più niente fino all'ultimo episodio, tutta quanta una fisima, una rottura e gag sui vari Wesker. Vediamo che si avvicinano praticamente questi elicotteri alla nave e ci rendiamo conto, veniamo a scoprire che Billy è quella che sta dietro a tutti quanti i piani. Voi direte, ma Billy, io l'abbiamo appena rivista che era il capitano, adesso invece non è il capitano dell'Umbrella ma è la comandante dell'Umbrella, che in realtà tramite delle bioingegnerie comanda la vecchia capitana, la vecchia proprietaria dell'Umbrella? Sì, messa completamente a caso come cosa, ma sì, praticamente è così. Ma obiettivamente ci possiamo aspettare di tutto dalle nostre due protagoniste, Jade e Billy, perché sono state create in vitro e potenziate geneticamente, quindi sono resistenti al virus, sono più intelligenti, possono fare tutto. È la soluzione più stupida che uno sceneggiatore possa trovare. Cioè, perché il protagonista fa tutte queste cose? Perché sì. Qui invece del perché sì dicono perché sono state create geneticamente per essere migliori in tutto. E la domanda che uno si pone è perché? Perché crei due persone geneticamente? Perché le dai in mano a uno dei tuoi scienziati? Perché fai sì che lui le tratta come un padre? Se le hai create tu e quindi sono nate in vitro, puoi tranquillamente spiegargli dall'inizio che il mondo funziona in un certo modo, invece di farle integrare e renderle delle teenager ingestibili che poi fanno cagate. Qui scopriamo che sulla nave dell'università c'è un coccodrillone zombie gigante, tenuto come ultima speranza da spedire contro i nemici. Voi direte, quindi hanno fatto in modo, cioè l'enzima, loro già sapevano l'esistenza dell'enzima perché comandavano questo coccodrillo. No, c'hanno un coccodrillo zombie legato dietro che lo liberano per far casino, che dovrebbe attaccare il nemico. Per quanto mi riguarda, liberi il coccodrillo zombie, a parte il fatto che ti ribalta la nave appena ti fermi, ma liberi il coccodrillo zombie attacca la nave. Ah, va bene. Attacco incredibile per colpa dei Bill alla nave. Vediamo che il coccodrillone zombie sta per attaccare, per mangiarsi la figlia di Jade, ma si ferma e sembra essere quasi protettivo nei suoi confronti. Billy vuole Jade per stabilizzare il suo sangue, nonostante è un'altra stronzata incredibile, perché se siete sorelle create in vitro dello stesso modo, solamente con l'ovulo della madre diverso, spiegatemi perché il sangue di una dovrebbe far bene a quell'altra. Ma qui andiamo oltre l'assurdo e invece scopriamo che Billy vorrebbe Bea quando vede che il coccodrillo gli dà retta, perché dice: ah, vedi, questa è la figlia, quindi c'ha il sangue voluto. Jade non glielo vuole dare, Billy gli spara, si prende Bea, Jade si rialza, fine della prima stagione. Scopriremo tutto quanto quello che non ci è stato detto nella seconda stagione. No, è stata cancellata. La stagione è uscita, la prima stagione è uscita il 14 luglio del 2022 e il 7 settembre del 2022 è stata cancellata. Io, come vi ho già detto, l'ho vista a gennaio. Figuriamoci come sta messa Netflix. E a me ne fregava del Resident Evil. Mi immagino la gente che non gli frega niente, quando ha saputo che non c'entrava un cazzo, l'ha lasciata proprio perde. Ci prendiamo 2 secondi di pausa, tiro le conclusioni su questa puntata. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi chiedo scusa per il mio linguaggio acido, ma questa serie l'ho odiata da morire. A tra poco. Per l'ultimo blocco di questo episodio, prometto che dalla prossima puntata sarò meno acido. Tiriamo un po' di conclusioni: perché questa serie ha floppato e perché quando rebutti una cosa dovresti fare un certo tipo di lavoro. Allora, la saga di Resident Evil, già noi in Occidente abbiamo avuto, io in primis da bambino, ho 11 anni, mi ritengo bambino, ho avuto dei problemi perché Resident Evil 1 è Resident Evil. Io sono mezzo italiano, mezzo irlandese, quindi traduco in residenza del male, contestualizzo in residenza diabolica. Villa Spencer è effettivamente una Resident Evil, quindi va benissimo. Poi giocavo il 2, e in cui siamo a Raccoon City, non si parla quasi più di Villa Spencer, e non c'è quindi una Resident Evil. E sul 3 siamo sempre a Raccoon City. Quindi, perché Resident Evil? Resident Evil è il titolo che abbiamo noi, il titolo originale è Biohazard. Quindi il fatto che tu voglia fare cose a caso, a livello di minacce biologiche, va benissimo. Quindi questo lo accetto. Ma il fatto che tu non voglia mettere nessuno dei personaggi importanti del franchise, non lo condivido, perché sinceramente io ancora aspetto una... personificazione in carne e ossa di Barry Barton, persona sulla quale ho basato la mia persona. Io voglio essere come lui, un tizio alto 2 metri, pompato, con i capelli corti, il barbone, bravo uomo, buon padre. Ma nei film ce l'hanno messo solamente in un film, di cui andremo a parlare nel prossimo episodio. Nella serie TV l'hanno completamente ignorato, come hanno ignorato gli altri. E ok, mi sta bene, mi vuoi dare un prodotto nuovo, mi vuoi dare un prodotto fresco, mi vuoi dare un prodotto che possa avvicinare alla multimedialità anche persone che non hanno giocato ai giochi, mi va benissimo. Fammi una cosa alla Resident Evil Outbreak, file 1 e file 2, mettimi 6 sopravvissuti a cazzo dentro Resident Evil, fammi partire l'apocalisse da lì poi mi strizzi l'occhio con qualche personaggio che si vede nei primi 2 videogiochi. E mi avresti comunque catturato, avresti potuto affrontare gli stessi temi che hai trattato in questa serie, forse un po' meno, ma avresti potuto affrontare gli stessi temi e avresti ottenuto sicuramente più successo. Quindi secondo me il fatto che hanno proprio snaturato il progetto è stata la morte. In più il fatto di averlo pubblicato in estate tutto insieme e in concomitanza con Stranger Things fa sì che l'hai praticamente ammazzata come serie, e il passaparola poi ha fatto tutto il resto. A me molte persone che hanno visto la serie TV mi hanno chiesto, motivo per cui l'ho vista anche molto tardi, ma per una questione di completismo l'avrei comunque vista, e dovete ringraziare, se vi piace questo trittico, questo tema, dovete ringraziare la serie TV che mi ha convinto a parlare di Resident Evil, di tutti i Resident Evil. Ma gente che mi conosceva mi diceva: Alex, l'hai vista la serie TV di Resident Evil? Che merda, l'hai vista? Che schifezza. Gente che sapevo che era appassionata di videogiochi come me. Quindi il passaparola l'ha uccisa. Io sinceramente chiuderò la puntata dicendo: guardatela, ma provate a guardarla senza sapere che si chiama Resident Evil, e troverete comunque il fatto che sia una serie TV scritta di fretta, male, con dei palesi buchi di sceneggiatura. E in più, se sai che quando fai delle serie TV, questa è una cosa che a me infastidisce molto, se sai che fai delle serie TV che per un motivo o per un altro non sai se saranno rinnovate, tenta di darmi più risposte possibili all'interno della stagione, così che se viene cancellata io magari so cosa ho visto, non ho buttato via 8 ore della mia vita. Tipo, vi faccio un esempio, non c'entra niente con Resident Evil, ma è un discorso di serie TV. Io avevo nella mia lista di Netflix To The Lake, sono 8 episodi da un'ora all'uno, molto molto pesanti, serie che sinceramente non ho apprezzato, però per farvi un'opinione se vi interessa il genere infezioni la potete vedere, comunque è una serie survival, non horror ma prettamente survival, più che altro drammatica. E all'ultimo episodio, il dodicesimo episodio, c'è un cliffhanger incredibile. E io ho fatto, ah dai, fra poco esce la stagione 2. No, perché Today Lake è un prodotto russo, sappiamo quello che sta accadendo adesso in Russia, e quindi la stagione 2 che era stata annunciata per il 2022 non è stata fatta. Quell'annoiene poi fa una colpa, perché non potevi sapere quello che sarebbe successo. Ma su Resident Evil, se non sai quello che stai a fare, perché mi lasci tutto aperto? Perché? In definitiva vi chiedo per l'ennesima volta scusa per il tono usato in tutta la puntata, ma dopo aver visto un prodotto del genere ho il terrore per ogni adattamento Netflix. Hanno fatto cagate con l'adattamento di adesso non mi viene neanche in mente quello di Troppo Veloce, l'adattamento di Cowboy Bebop, e non voglio sapere quello che faranno con One Piece. Io mi immagino solamente Ruffy col Gatling Gun al posto di un braccio, perché obiettivamente mi aspetto di tutto. Spero che abbiate apprezzato la puntata. Noi ci ritroviamo il 7 marzo per parlare di tutti quanti i film, quindi sia della saga di Wes Anderson sia di Raccoon City. Lì ci sarà una scaletta in cui in ogni blocco parlo di un film, o in ogni due blocchi parlo di un film. Sarà un po' meno casuale di questa, ma qui già avevo messo in conto che mi si sarebbe tappata la vena, quindi ho tentato di andare in fila, ma ho detto cose un po' sparse, perché la serie TV non ha punti di appiglio con la serie videoludica, non ha punti di appiglio con i libri, non ha punti di appiglio con la serie a fumetti, non ha punti di appiglio con niente. È una storia scritta male, girata peggio e con delle cazzo di timeline sballate. Detto questo vi saluto. Ci aggiorniamo alla prossima. Per chi non ha potuto sentire tutta la puntata, potete ritrovarci su Spotify, su Lo Sverso / Radio, su iTunes, su SoundCloud. E finita la mia puntata, non ci sarà oggi Disco Box, ma se vi manca Benti che parla di buona musica, scaricatevi l'app Radio Sverso gratuita per Android e iOS, e lì troverete tutto il palinsesto e tutti quanti i programmi. Alla prossima, buonanotte e buone botte.
Luke, io sono tuo padre.